Primo Levi, lei è ritornato e ha scritto un libro sul viaggio di ritorno, La Tregua. In questo libro dice: nel viaggio di ritorno sentivamo fluire nelle nostre vene il veleno di Auschwitz. Ecco, questo veleno lei lo conserva ancora? Qualche goccia di questo veleno?
No, direi proprio di no. Sono passati molti anni, non invano. Ho molto pensato su questo argomento. Fa parte di un certo mio modo di vivere il riferirmi per tutte le mie esperienze posteriori a quell'esperienza fondamentale. Questo veleno è esorcizzato, non mi corre più per le vene. Allora sì, quel tempo sì, cioè proprio in quel momento, proprio quando la speranza di rivedere le nostre case non era più vana, cioè quando il treno, quell'interminabile treno, finalmente ha preso la via del Brennero, ci sentivamo, o perlomeno io mi sentivo, in pericolo, perché non sapevo che cosa avrei trovato a casa mia, i rapporti erano completamente tagliati, non sapevo se avrei trovato la casa in piedi, la mia famiglia integra, i miei amici.
E chi ha trovato a casa?
Per mia fortuna, come ho accennato prima, ho trovato la casa quasi in piedi, la mia famiglia quasi al completo, solo appunto queste mie cugine e mio zio sono stati deportati.
Sì, e lei quando ha cominciato a raccontare e poi ha continuato, si sentiva ascoltato veramente o ha sentito tra lei e quelli che erano rimasti quella diversità, quel muro di cui parlano tanti reduci?
No, veramente no. Io ho avuto l'impressione che questa mia esperienza mi avesse fornito, mi avesse dotato di uno strano potere di parola, per cui ricordo con precisione di aver, per esempio, fatto dei viaggi in treno subito dopo il mio ritorno, nel novembre-dicembre del 45, in mezzo a gente che non conoscevo, e di aver raccontato a ruota libera, a rotta di collo, queste mie cose, e francamente non ricordo di nessuno che mi abbia, non dico detto di tacere, ma che si sia distratto.
Senta, lei dopo quanto tempo si è sposato?
Dal mio ritorno circa un anno dopo.
Ha figli? Ad
Ho due figli.
Auschwitz è tornato.
Sono tornato due volte, nel 65 e nell'82.
E in Germania è andato?
Molte volte per il lavoro, nel tempo in cui facevo il chimico di fabbrica, ero direttore di una fabbrica,
Ha
ho
amici?
avuto. In Germania sì. Ho parecchi amici, per corrispondenza o di persona.
Che cosa o chi l'ha aiutata di più a ricostruirsi la vita?
Direi proprio il desiderio di raccontare. Avevo l'impressione precisa di essere tornato, lo accennava la Settimia Spizzichino, anche lei, allo scopo di raccontare, di avere uno scopo preciso nella mia esistenza del dopo, che era quello di fare sapere queste cose, di sottoporle alla meditazione dei miei lettori.
Non ha pensato di trasferirsi in Israele?
No, no, non ci ho pensato, a differenza dei molti miei compagni di prigionia che erano polacchi, erano ungheresi, erano rumeni e non sapevano che non avrebbero trovato più niente al loro ritorno. Le mie radici erano e sono in Italia. Avevo uno scopo preciso, di ritornare a casa. La mia casa è qui.
Qual è il significato esatto del titolo del suo libro più conosciuto, Se questo è un uomo?
Questo titolo è prelevato dalla poesia che inizia, che è nella prima pagina del libro, e allude non soltanto al prigioniero, ma anche al suo custode. Veramente, direi che la mia esperienza fondamentale, quella specifica, è questa. Quel sistema distrugge l'umanità in chi lo esercita e in chi lo subisce in ugual misura. La stessa disumanizzazione che noi subivamo perché imposta, la vedevamo avvenire in chi ci custodiva, in tutta la gerarchia nel sistema.
Se questo è un uomo, è una domanda tuttora valida.
Temo di sì, valida perché l'umanità è minacciata nel suo complesso, dai pericoli ben noti, e anche in ogni singolo. Ognuno di noi oggi, in modo non molto diverso da quello che avveniva nei secoli passati, deve lottare personalmente per mantenersi uomo.
Senta, i lager sono ancora aperti, secondo lei?
Purtroppo sì. Direi che quella perfezione negativa dei lager nazisti non è stata ricostruita in nessun luogo, né in quelli sovietici, né in quelli cinesi, né in quelli sudamericani, sudafricani. sudamericani, né in Grecia al tempo dei colonnelli. L'intenzione c'era, mancavano i mezzi.
Noi siamo andati a trovare a Roma Dora Salas Guagnini, una ex desaparecida che sta cercando di ricostruirsi una vita in Italia. Ecco, lei ci ha raccontato la sua storia.
Il mio caso si può raccontare in poche parole. Io ero in Argentina, a Buenos Aires, il 21 dicembre del 1977. Era mezzogiorno, eravamo per la strada con il mio compagno e i bambini che avevano in quel momento 2 anni e 4 anni. Siamo stati fermati da uomini in borghese e siamo stati forzati a salire sulla macchina e poi siamo stati portati in un campo di concentramento nella stessa città di Buenos Aires. Io sono rimasta in sequestro per 4 giorni, i bambini sono stati sequestrati 1 giorno soltanto, poi sono stati rilasciati, ma purtroppo mio compagno continua ancora come uno dei tanti scomparsi dei quali non si è ancora saputo niente ufficialmente, perché in modo non ufficiale purtroppo si pensa che sono morti. Questo è il caso, raccontato in poche parole. Evidentemente in quei giorni che sono stata lì ho vissuto delle esperienze di tortura psicologica e fisica, come è normale in un posto del genere, e sono riuscita a sopravvivere perché evidentemente i militari volevano ottenere qualcosa, qualche collaborazione di mio marito e giocavano su questo con la mia liberazione. E quando sono arrivata in Italia il primo problema era non soltanto sopravvivere, era anche vivere. Problemi c'erano molti, da imparare una lingua che non conoscevo, a trovare una casa, a trovare un lavoro, a trovare scuola per i bambini, e trovare la documentazione apposta e continuare a lavorare per i diritti umani. E io ero da sola, non avevo nessun parente, nessun amico, niente qua, ma ho ricordato molto in quei primi giorni quello che mi aveva detto mio compagno quando eravamo in sequestro tutti e due, cioè, mentre io piangevo e volevo rimanere in sequestro per essere accanto a lui, lui mi ha detto no, una persona soltanto che possa uscire di qua è già una vittoria e poi tu devi vivere, non devi fare la figlia vedova di mia madre, devi essere tu. E io questo l'ho ricordato moltissimo, lo ricordo ancora, perché era tutto un messaggio di coraggio, di forza, cioè l'esperienza è stata bruttissima, ma io ero viva e essere vivo significa non soltanto mangiare, bere, essere seduto accanto al televisore con i bambini, uno una mano, uno all'altra, e significa pure ritrovare la professione, ritrovare la gioia di vivere, ritrovare il sorriso, ritrovare anche l'amore, cioè, ma l'amore vero, integrale, non soltanto una cosa così per caso che si trova e si lascia. E questo forse non è quello che tutti dicono, perché molta gente, anche degli amici, mi dicono ma tu sei viva, questo già è una fortuna, perché chiedi di più? E per me è un obbligo chiedere di più, perché se non fosse così i militari, la dittatura, il fascismo avrebbe vinto, perché loro volevano annientare, distruggere tutto quello che era forza di cambiamento, forza di coraggio, forza di lottare contro le difficoltà che avevamo noi. E allora anche questo viene collegato, cioè per me non soltanto è in un certo senso una continuità e un omaggio a mio compagno che è morto, e anche per me stessa e per i miei figli un messaggio di vita, di coraggio, di che cosa si deve cercare nella vita.
Le madri Plaza de Mayo, le nonne di quei bambini scomparsi con i loro genitori. Per anni la dittatura dei militari le ha chiamate pazze. Adesso molti di quei militari sono in carcere e la dittatura è stata sconfitta soprattutto per merito loro. Primo Levi, che cos'è la memoria?
La memoria è un dovere, lo è per tutti, gli uomini in quanto tali, e lo è in specie per noi che abbiamo avuto la sventura, ma in certo modo anche l'avventura, di vivere esperienze fondamentali. Mi pare che sarebbe veramente mancare un dovere il non trasmettere memoria di quello che abbiamo visto.
Grazie. Grazie a tutti, arrivederci la settimana prossima. Primo Levi.
Che triste destino.